Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Rinnoviamo la nostra fede nella Santa Eucaristia che offriamo. Ci uniamo in modo particolare in questo tempo ai nostri fratelli in Terra Santa, ad Einarik, in modo speciale sentendo che nell'unica Eucaristia la nostra preghiera può perseverare, può essere efficace.
Dalla lettera ai Romani, capitolo 1, versetti dal 23 al 32. E hanno scambiato la gloria del Dio incorruttibile con un'immagine e una figura di uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri del loro cuore, tanto da disonorare tra loro i propri corpi, perché hanno scambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno adorato e servito le creature anziché il Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami. Infatti le loro femmine hanno cambiato i rapporti naturali in quelli contro natura. Similmente anche i maschi, lasciando il rapporto naturale con la femmina, si sono accesi di desiderio gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi, maschi con maschi, ricevendo così in se stessi la retribuzione dovuta al loro traviamento. E poiché non ritennero di dover conoscere Dio adeguatamente, Dio li ha abbandonati alla loro intelligenza depravata ed essi hanno commesso azioni indegne. Sono colmi di ogni ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia, pieni di invidia, di omicidio, di lite, di frode, di malignità, diffamatori, maldicenti, nemici di Dio, arroganti, superbi, presuntuosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia. E pur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tale cose meritano la morte, non solo le commettono, ma anche approvano chi le fa. Parola di Dio.
Ecco, mi si può richiamare l'intervento che faceva Stefano Bomballa sulla sapienza. Già commentando il brano precedente, sulla sapienza che è una cosa positiva, cioè una rivelazione di Dio generale, e che è poi la base anche, abbiamo visto, con cui si giustifica il giudizio di Dio. Sono inescusabili, e Dio non potrebbe giudicare in questo modo se non ci fosse la conoscenza e non ci fosse perciò la responsabilità. Sembra che anche il brano di oggi va in quella direzione, e appunto questa sapienza che implica anche una legge interiore che Dio ha dato a tutti gli uomini. Non c'è solo la legge di Mosè data a Israele, c'è la legge naturale, noi chiamiamo la legge creazionale data a tutti gli uomini, e anche perciò è una legge, diciamo, che riconosce un ordine, nella creazione. In ciò che Dio ha fatto c'è un ordine che va rispettato. Ecco, vi lascio la parola sul brano di oggi.
E faccio un passetto indietro, perché mi sembrava che l'incompatibilità assoluta di Dio con il male, e non solo, Dio non resta indifferente. E come abbiamo visto, da Dio viene la giustizia, e quindi la fedeltà al suo progetto di salvezza in Cristo, e dal cielo si manifesta l'ira di Dio. Anche l'ira di Dio viene dal cielo, è detto proprio. E quello che mi ha colpito per tre volte è detto che Dio consegna, dice abbandonati, comunque la parola è proprio che consegna l'uomo all'idolatria. E sono tutti gli esseri umani, mi sembrava tutti gli uomini, sottoposti a questo giudizio di Dio per colpe commesse.
Consegna l'idolatria.
Consegna, sì, consegna all'impurità, alle passioni e a una mente riprovevole. Non che consegna l'idolatria, no, non l'ho detto.
Sì, sì.
E mi sembrava così che questo non fosse un castigo, ma è la conseguenza del rifiuto del creatore e di conseguenza la caduta nell'idolatria. E già Isaia, che è citato a margine in alcuni testi, e Isaia 64:6 dice, cito solo questo: ci hai messi in balia delle nostre iniquità. Lo cantiamo nel periodo della Quaresima, molto, molto bello, che siamo come foglie. E quindi mi sembrava così, che stretta connessione tra idolatria e corruzione morale. Da tutto il testo lo si vede, e questa consegna a una mente riprovevole mi ha fatto molta impressione, e questo abbandono di Dio porterà l'uomo al disfacimento di tutta la, addirittura allo scempio della sua corporeità. Non vado più avanti. È la deviazione religiosa che causa lo smarrimento dell'uomo e non viceversa. Nel rapporto con Dio, poi, che l'uomo oltretutto viene abbandonato, ma sappiamo abbandonato per una prova, per veramente per lasciarlo non nelle mani di Dio, ma nelle sue mani. E mi sembrava così questo tragico, non sto a ripetere perché è molto forte questo quadro tragico, come ha detto già prima al versetto 18, che detiene la verità prigioniera della iniquità. L'ha già detto al versetto 18, che l'uomo in balia di se stesso ha, cioè la verità è prigioniera dell'iniquità. Terribile. E la seconda lettera dei Tessalonicesi 2:11 conferma proprio questo: Dio invia loro una potenza di inganno perché essi credano alla menzogna. Terribile.
Gli autori di tali cose meritano la morte, non solo le commettono, ma anche provano chi le fa. Mi sembra proprio che si possa dire che il male giustifica se stesso. C'è come un circuito di corruzione, per cui si cerca dei rapporti con quelli che sono simili a te. Ci vuole molta attenzione a non entrare in questo circuito, perché mi sembra che anche il Papa si sia espresso contro la corruzione, che è uno dei problemi più gravi, un problema più grave del nostro mondo proprio, perché una volta che si è preso in questo ingranaggio è difficile uscire.
Certamente le parole che San Paolo ci presenta in questo capitolo sono veramente dirompenti, perché effettivamente mostrano quello che è il degrado, l'annichilamento, l'annullamento della persona che Dio stesso ha creato con delle specifiche indicazioni. Cioè la creatura naturalmente è sempre stata chiamata a riconoscere il suo creatore, il suo Dio. E purtroppo San Paolo ci fa capire che rifiutare il vero Dio è un'espressione frequente dell'Antico Testamento, cioè si trova in molti scritti, ed è una voce che ritorna anche ai versetti 26 e 28 sempre di questo capitolo. Ecco, quando ci si allontana dalla conoscenza del vero Dio, San Paolo naturalmente ci fa una descrizione drastica. Si cade poi nell'idolatria, che provoca conseguenze morali, depravazioni indicibili, e San Paolo ce le ha descritte tutte quante una per una, senza mezzi termini. Ma l'idolatria naturalmente di quei tempi, l'idolatria degli idoli, l'idolatria delle immagini, c'era anche l'idolatria del denaro, come oggi naturalmente è molto, crea molti problemi, molti danni. L'idolatria del potere, l'idolatria così del comando. E effettivamente quando si esce da quello che è, diciamo, l'entourage del vero Dio, e naturalmente la persona va fuori di testa, diciamo così, proprio in mezzi termini. Quando è priva di Dio, la persona va fuori di testa. E naturalmente quando l'umanità intera si allontana da Dio, dice San Paolo, e non adora più il suo creatore, perde la ragione e il controllo di sé, per cui l'Apostolo ci presenta la giusta sanzione, la giusta punizione, il giusto castigo che naturalmente merita il rifiuto di Dio. Anche nell'Antico Egitto, come abbiamo già potuto constatare, già nell'Esodo, il culto degli animali riceve il suo castigo nelle cinque piaghe d'Egitto, naturalmente provocate anche per mezzo di animali, come anche in Geremia, al capitolo secondo, troviamo che il profeta descrive il lamento che Dio fa per il suo popolo e dice: il mio popolo ha cambiato la sua gloria con un idolo inutile.
Un po' mi stupisce questo linguaggio di Paolo, perché se lui è della corrente enochica, come ultimamente stiamo dicendo, si sta dicendo, se è vero, il mondo è sottomesso a ogni sorta di... È già il peccato cosmico, la ferita cosmica, il male, che è quasi impossibile districarsi da esso, secondo questa dottrina. E lui invece sembra dire: ma no, c'hai la legge naturale. Non so, mi sembra la faccia facile, con questa legge naturale, avere, come dire, un discernimento. A me sembra invece, non so se lui sta dicendo qualcosa in un modo un po' diverso da come lo si intende normalmente, cioè, non lo so, a me sembra che è un quadro del mondo molto ottimista, molto rispetto, ottimista rispetto in confronto del male e della corruzione che il male porta. E non credo che appartenga a questo modo di pensiero, di pensare alla dottrina enochica, ecco, che appunto, come abbiamo studiato, vede il mondo veramente all'interno di lacci molto complicati, e occorre veramente una rivelazione che dia sostegno e che faccia un po' riemergere la creatura da questa continua tentazione, da questo mondo che è praticamente quasi tutto sottomesso a una potenza di male.
Sì, da queste pagine sembra, almeno per una lettura di un lettore medio, come possiamo essere noi, cioè noi intendo io, non chi studia di più di me, sembra che io faccio alcune osservazioni perché non riesco a fare un discorso molto ragionato. Sembra che appunto anche i gentili, anche chi non ha la legge, attraverso la conoscenza del Dio vero possa mantenere una vita morale alta. E mi sembra che qui non stia trattando in recto il problema della immoralità sessuale, ma porti come argomento qualcosa che è condiviso dai suoi lettori e che risulta patente, cioè evidente. Allora vedete a che aberrazioni si arriva, cioè non è che si sta dicendo questa è un'aberrazione, si dice questa aberrazione, che tutti vedete che è un'aberrazione, è una conseguenza dell'idolatria. Quindi il giudizio morale sulla omosessualità è condiviso, non è che lo sta analizzando, è condiviso, per lui è un riflesso della idolatria. Mi sono ricordata un commento di Origene, mi sembra leggevamo Geremia tanti anni fa, si può trovare una considerazione che si può trovare da tante parti, e la considerazione per cui l'essere abbandonati alle proprie passioni è il giudizio peggiore, cioè quando Dio neanche non ti punisce ma ti lascia andare per le tue vie. E qui sembra che tutta questa serie di passioni, che non sono solo l'omosessualità ma poi tutta la lista che viene dopo, siano diretta conseguenza della non conoscenza di Dio, soprattutto dell'idolatria. C'è qualcosa di simile, già citato indirettamente da Andrea, nel libro della Sapienza, quando si dice che gli egiziani sono puniti per mezzo delle stesse cose che adorano, ma anche nei salmi, sia come loro chi li fabbrica, cioè chi fabbrica l'idolo diventa come l'idolo. Giunti qui c'è uno scarto enorme con l'inizio del capitolo secondo, che dice però tu, o giudeo, giudichi gli altri, ma lo fai anche tu. Quindi, vabbè, lo vedremo domani, ma per me è una cosa che insomma, fa ripensare a tutto, cioè se tutte queste cose sono conseguenza della idolatria, e perché allora anche i giudei ci cadono? Vabbè, comunque questo riguarderà domani.
Mi chiedevo se questa ripetizione, triplice ripetizione, appunto, che Dio gli ha consegnati, più di una, come dire, di una modo retorico di dire questa la gravità del peccato, Cioè, certamente la motivazione, appunto, che era già detta nei versetti che leggevamo ieri, l'altro giorno, il fatto che quello che si può conoscere di Dio dalla creazione non è stato accolto. E appunto nel versetto 24 dice: hanno scambiato la gloria di Dio. Nel versetto 25 hanno scambiato la verità di Dio nella menzogna. Nel versetto 8 forse dice qualcosa di più, cioè in un certo senso più generale, quindi dice non hanno, non so, io tradurrei, comunque l'italiano dice: non ritennero di dovere conoscere Dio adeguatamente. Ma non lo so, io tradurrei: non hanno apprezzato la conoscenza di Dio, non hanno la bontà della conoscenza di Dio, e quindi Dio li ha consegnati alla loro mente, l'italiano traduce depravata, ma l'aggettivo riprende il verbo del punto del versetto 28, cioè li ha consegnati alla loro intelligenza, non so, depravata mi sembra che già orienti in un senso morale, mentre dice ad occhimon, cioè
inappropriato, sì. Inappropriato,
sì. Cioè, comunque, dire questo, che mi sembrava che ci sia un crescendo in questa ripetizione che Dio li ha consegnati, appunto li ha consegnati, per cui la conseguenza sono appunto dei comportamenti immorali sul piano appunto della sessuale, quindi il disonore, hanno disonorato i loro corpi. Ma poi al versetto 28 c'è come un cresce questa lontananza da Dio, consapevole direi, lontananza da Dio, più il male, infatti quello, la lista che segue dei versetti 29-30 c'è tutto, non c'è solo morale, ma appunto c'è l'ingiustizia, la frode, l'omicidio, eccetera. E quindi così, cioè, poi applicandola ai nostri giorni, è così, cioè che appunto in fondo anche la violenza, la guerra sembrano essere il vertice appunto di questa come dire, lontananza da Dio, che Dio ci abbandona, ci lascia in questa malvagità. Poi appunto dice: insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia. E poi ancora versetto 32, molto interessante comunque. Fermo.
La cosa elementare, se vogliamo, ma forse non scontata, e c'entra sempre Dio, deve centrare sempre Dio in questa visione, in questo modo di ragionare, di vedere la realtà. E questo mi sembra il presupposto. Non è una descrizione semplicemente sociologica. Perché si deve centrare Dio? Perché tutto è in mano a Dio. Mi sembra che il presupposto sia sempre questo. Il punto da spiegare è questo, il punto da salvare è che tutto è in mano a Dio. E Lui è il creatore ed è il giudice e perciò come si spiega lo stato dell'umanità? si spiega come una punizione di Dio che ha reagito all'idolatria essenzialmente, cioè pur conoscendo Dio, l'uomo non gli ha reso l'onore che spetta a Dio. Mi sembra che questo sia il presupposto di questi testi. Si sente molto, per esempio, per stare solo agli scritti che abbiamo nel nostro canone, il Libro della Sapienza mi sembra molto vicino, no? Perché si rivolge a tutti, ai re della terra, eccetera, e interpreta addirittura tutta la storia biblica, ricorderete, dal capitolo decimo in avanti, come una storia operata dalla Sapienza. È la Sapienza che ha salvato gli uomini, che ha rivelato, che è entrata in Mosè, eccetera. La Sapienza, ma questa Sapienza importante lì è l'interpretazione di questi testi, è la Sapienza anche universale. Tutti gli uomini hanno questa Sapienza, tutti i popoli. Nella creazione c'è, mi sembra che le frasi che abbiamo visto già precedentemente, anche oggi, presuppongono questo, perché c'è da spiegare in che modo Dio si comporta, come Lui governa il mondo e come si può spiegare quello che appare agli occhi appunto di chi è formato a questo sguardo, a questa fede, appare come una decadenza. E difatti si parla di punizione, Dio li ha abbandonati come reazione al fatto che l'uomo ha cambiato, torna due volte, siamo partiti dal versetto 23, può essere interessante, nel versetto 23 c'è il verbo hanno scambiato la gloria dell'incorruttibile Dio con ciò che è corruttibile, e dopo al versetto 24 hanno scambiato, ecco, quello che è l'ordine naturale, cioè è l'ordine della Sapienza di Dio, ecco, che viene visto così, che viene anche sconvolto. Dio li ha, quindi l'origine è, può essere una cosa da interrogarsi, non è così scontato, forse così semplice. L'origine sembra l'idolatria, così vede, questi testi vedono. E la conseguenza è che Dio ha abbandonato l'uomo, è una sua punizione, e quindi l'uomo ha disonorato se stesso. Mi sembra l'insistenza, ci sono due punti, io li vedo così, due punti di insistenza. Una che è il disonore. Naturalmente il disonore fa riferimento a un onore, cioè a una visione dell'uomo, della creazione, secondo un certo ordine, una dignità, che l'autore vede qui come un riflesso della dignità di Dio. Ecco, hanno disonorato addirittura nel corpo, che per noi può sembrare una cosa secondaria, il corpo è più importante l'anima. No, il corpo è la manifestazione. Viene in mente una frase di Paolo nella prima Corinzi, dice che tutti i peccati sono fuori dal corpo, ma il peccato della immoralità sessuale è nel corpo, disonore il corpo, che è visto come, a me sembra, un aggravante, cioè una manifestazione del disonore. E poi l'altra conseguenza che viene sottolineata, avete già detto, è l'oscuramento della mente. Ecco, la mente viene oscurata come conseguenza. Dio abbandona l'uomo a questo, e questa è una visione che salva, prima di tutto, il governo di Dio e quindi il giudizio di Dio. Perché mi sembra che il punto da cui Paolo parte è sempre quello, no? Il versetto 18 implica la convinzione dell'imminenza del giudizio di Dio, di un giudizio giusto, perché Dio giudicherà. è venuto il momento che Dio farà i conti con tutto questo, e mi sembra che ci sia, che questo sia il punto centrale, e questo giudizio è un giudizio giusto, perché l'uomo è inescusabile. Mi sembra che questo che vuol dire l'Apostolo, c'è una responsabilità. Io credo che Paolo condivide questa visione che non riguarda i singoli, ecco, riguarda uno sguardo sulla vita morale dell'umanità, che è così lontana dalla legge di Dio, che è la legge della Torah di Mosè, ma è anche la legge della creazione e nell'ordine. Sembra sia questo quello a cui tiene l'Apostolo, ecco, il giudizio di Dio su tutta l'umanità.
E giudice è Dio o il figlio dell'uomo?
Ma qui si parla di Dio, no? Sembra che qui si parla di Dio con questi, non si parla del... allora, non secondo me, i primi versetti del capitolo primo parlano di Gesù. Se anche il versetto 17 parla di Gesù indirettamente, il giusto, e comunque appunto nell'Evangelo si rivela la potenza salvifica attraverso il giusto. Gesù è presentato piuttosto come colui che fa scampare dal giudizio, non come colui che fa il giudizio in questo caso, no? Ma qui io non lo vedo in questo momento, questo pensiero, vedo piuttosto presentare l'annuncio del Vangelo che contiene l'elevazione di Gesù a figlio di Dio in virtù di quel della sua obbedienza, della sua fedeltà a Dio, lo vedo come chi crede in lui può scampare al giudizio. Mi sembra che sia presentato così qui. Eccoci dire il Signore di sentire lo sguardo del Creatore e il suo giudizio. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo sempre per tutta la Chiesa, perché illuminata dalla parola del Vangelo annunci a tutti gli uomini la salvezza nel nome di Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Invochiamo con insistenza e perseveranza il dono della pace, perché il Signore disponga i cuori dei potenti a cercare la sua volontà di giustizia e di pace, perché scongiuri un aggravarsi della violenza della guerra in tutti i popoli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E preghiamo per tutte le vittime dell'ingiustizia, della violenza, dell'oppressione, per tutti quelli che si trovano nella miseria, nella schiavitù, sotto pericoli continui per la loro stessa vita, perché il Signore sia il loro difensore. Preghiamo anche per noi, per tutti i cristiani, perché possiamo essere operatori di pace secondo la parola del Vangelo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche perché il Signore mandi uomini che possano testimoniare la salvezza nel nome di Gesù alle nuove generazioni, perché tutti i bambini, i giovani possano conoscere l'amore del Signore e la sua volontà di salvezza. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per noi, per il nostro ascolto della parola del Signore, perché diventi efficace a conformare la nostra vita alla sua luce. Preghiamo.
Oggi è il compleanno di Francesco Evangelisti. Ricordiamolo molto in questa messa, insieme con la sua famiglia, con Chiara, i loro figli. Il Signore li benedica. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti i cristiani che hanno abbandonato la legge del Signore, perché possano ritrovare il cammino verso di Lui, e anche per tutti coloro che hanno subito scandalo e per questo la loro fede si è incrinata, perché possano anch'essi ricevere grazia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Mentre meditiamo questi testi che sentiamo così attuali, però insieme, davanti al crescere del fondamentalismo di matrice anche ebraica, sentiamo la necessità invece di una bella separazione tra la sfera religiosa e quella civile, e preghiamo perché il Signore ci dia la sapienza di sapere giudicare il tempo che viviamo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Dicevo all'inizio della messa, preghiamo per tutto il Medio Oriente in questi giorni e per i nostri fratelli e sorelle che sono là, perché il Signore disperde i progetti di guerra. Preghiamo. Ascolta, Dio, questa preghiera e accoglila insieme alla preghiera e al grido di tutti coloro che sperano nella pace per Cristo nostro Signore.
Amen.